Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la nostra lettura, i versetti da 18 a 23. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Voi dunque, qui torna di nuovo quel voi che avevamo visto alla fine del brano precedente, beati i vostri occhi, i vostri orecchi. Voi dunque, che si distingue da loro, cioè gli altri, voi ascoltate, cioè aveva dato alla fine del racconto della parabola, aveva detto chi ha orecchi ascolti. Voi dunque ascoltate. Il voi è di quelli che non solo odono, sentono con gli orecchi, ma ascoltano con il cuore. E adesso Gesù ripete l'invito: voi dunque ascoltate. Cioè, usate anche il cuore. Questa parola ascoltate è una parola che a chi ha familiarità con le Sacre Scritture l'ha sentita molte volte. Ascolta Israele, Deuteronomio 6. Ascolta Israele, il Signore Dio tuo è uno, eccetera. E questa parola, ascolta Israele, fa parte della preghiera degli ebrei 3 volte al giorno. Alla sera, l'inizio della giornata, al mattino, metà della giornata e a mezzogiorno. Pregano 3 volte al giorno ripetendo quell'ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo, eccetera. È un ascoltare che deve essere continuo. Questo ascoltare è risuonato anche sul monte, o risuonerà sul monte, lo vedremo tra qualche anno, al capitolo 17. Ascoltatelo, dirà la voce che esce dalla nube. Ascoltatelo, E adesso Gesù ripete proprio questa parola così importante. Adesso i discepoli ascoltano Gesù. Ascoltate la parabola del seminatore. Ecco che questa parabola raccontata prima da Gesù riceve il nome. Si chiama, per Gesù si chiama la parabola del seminatore. Che vuol dire che il seminatore era la figura più importante dentro la parabola. Prima l'avevano udita, adesso l'ascoltano, perché comincia ad assumere significati nuovi per la vita, questa parabola. E glieli dà Gesù stesso, li imbocca i discepoli, li aiuta. Certo, possono comprendere questa parabola, può dir loro anche altre cose. Ma Gesù le dà ai discepoli le prime, un avvio al loro ascolto, a loro prendere con sé quella parabola come una luce per la vita. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno, ecco qui una novità. Cos'è questa parabola? È una parola del regno. Non l'aveva detto all'inizio, come lo dirà per tutte le altre parabole che ascolteremo in questo capitolo 13. Cominceranno tutte le prossime parabole con il regno dei cieli è simile a. Tutte. La prima no, non è cominciata così, ma adesso Gesù comincia la spiegazione così di quella parabola, dicendo ogni volta che uno ascolta la parola del regno. Quindi la parabola è la parola del regno. Ho già detto, mi pare, quando Gesù ha cominciato la predicazione, proprio la primissima frase che aveva detto era «Il regno dei cieli è vicino». Come per dire, attenzione, se il regno è vicino vuol dire che è arrivato il re, perché regno senza re non esiste. È arrivato il re. Anzi, già Giovanni Battista aveva detto così prima di Gesù. E poi è il compito che Gesù darà ai discepoli, l'abbiamo sentito l'anno scorso, capitolo 10, ai discepoli Gesù ha detto annunciate, predicate che il regno dei cieli è vicino. Quindi è una notizia gioiosa la parola del regno, è il Vangelo, la buona notizia. Perché buona notizia? Perché i regni di questo mondo sono opprimenti, anzi oppressori, tutti i regni di questo mondo. E il regno dei cieli è diverso perché? Perché il re del regno dei cieli, il re del regno dei cieli viene dall'alto, non viene dal basso. Non è scelto dagli uomini, non è acclamato dagli uomini come re, ma viene mandato dall'alto. Per questo, per accogliere questa bella notizia di questo regno che viene dall'alto, è necessario convertirsi. Convertitevi. Quando Gesù ha annunciato il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Vi ricordate? Cosa vuol dire è necessario convertirsi? Convertirsi. Bisogna pensare il regno dei cieli diverso dai regni umani, dai regni terreni. I regni terreni basano il proprio valore sull'esercito. Un regno umano che avesse un esercito debole e scassato non vale niente. Viene subito fagocitato da un altro regno umano. Invece il regno dei cieli, pensare al regno dei cieli, bisogna avere altre categorie, non quelle umane, dei regni umani. Quindi è necessaria la conversione, quella che abbiamo sentito dire da Gesù l'anno scorso, nei capitoli precedenti, che per accogliere il vino nuovo sono necessari odori nuovi. Bisogna procurarsi odori nuovi, nuovi modi di pensare per accogliere il vino nuovo, per accogliere il Vangelo, la bella notizia. Vino nuovo in odori nuovi. Quindi gli odori non ce li hai ancora, devi procurarteli, che siano nuovi, mai usati. Così, se vuoi avvicinarti, ascoltare la parola del regno, è necessario questo. Aveva già detto Gesù, ricordate, all'inizio del discorso della montagna, aveva anche allora annunciato il regno dei cieli. Di chi era? Dei poveri in spirito. Di essi è il regno dei cieli. E dei perseguitati per causa della giustizia. Di essi è il regno dei cieli. Gesù l'aveva già annunciato nelle beatitudini, e sia all'inizio e alla fine delle beatitudini ci sono queste parole: di essi è il regno dei cieli. Andiamo a vedere chi sono questi essi, i poveri in spirito e i perseguitati. E chi sono? I discepoli, quelli che amano Gesù. Gli altri non sono perseguitati, gli altri non sono poveri in spirito. Voi, beati voi, concludeva le beatitudini. Il regno dei cieli è quel regno che sostituisce, o più che sostituire, che si inserisce nei regni del mondo. Nei regni del mondo. I regni del mondo erano stati promessi tutti a Gesù. Ricordate le tentazioni del deserto, la terza tentazione: guarda un po' tutti i regni del mondo, li darò a te. Gliel'ha promessi a Gesù. E con una, come dire, era abbastanza convincente il ragionamento, perché era come dire: tu che sei il figlio di Dio, sei capace di regnare bene. Però, diceva, te li do io. Te li do io cosa vuol dire? Dovrai adoperare i miei strumenti, cioè la violenza, l'oppressione, la costrizione, per governare i regni del mondo. Se te li do io, devi adorare me, inginocchiarti davanti a me, e quindi prenderai da me quello che appartiene a me. Quindi tutto quello che potrebbe essere diabolico, satanico, quello è necessario per governare i regni di questo mondo. Gesù allora non ha accettato. E adesso comincia a parlare del regno dei cieli, com'è diverso dai regni del mondo. Del regno che Gesù avrebbe regnato ha parlato anche l'angelo a Maria, prima del concepimento di Gesù. E ha detto che il suo regno non avrà mai fine. Vuol dire che Gesù sarà re. Gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Questo nel Vangelo secondo Luca. Ma nel Vangelo secondo Matteo ce ne aveva parlato ancora alla nascita, quando sono venuti i magi. Perché sono venuti? Cercavano il re che è nato. E perché Erode si è allarmato così tanto? Ha creduto che è nato un re, per cui si è allarmato. Non solo, ha dato ordini anche, come sapete. Adesso sono passati tanti anni, 30 anni. Ogni parola di Gesù riguarderà il suo regno, che lui chiama regno dei cieli. I discepoli capiscono e non capiscono. Gesù parla del regno dei cieli, ma essi cosa capiscono? Lo sappiamo tra un paio d'anni che i discepoli di Gesù ragionano ancora, non si sono convertiti, ascoltando le parole del regno. Le ascoltano come fossero parole dei regni del mondo. Non afferrano ancora la differenza tra il regno dei cieli e i regni che conoscono. Per cui proprio a un certo punto, verso la fine, quando stanno salendo verso Gerusalemme, si avvicinano a Gesù a dire: da a me, da a noi il posto alla tua destra, alla tua sinistra. Miravano alla gloria umana, come nei regni del mondo. Non avevano ancora vissuto la conversione che Gesù predicava, che Gesù annunciava. Sono tentati dai posti, proprio come se il regno di Gesù fosse il regno di Erode, il quale aveva i cortigiani e i ministri con tanto di gloria da essere invitati al banchetto del suo compleanno, come vedremo alla fine di questi capitoli che leggiamo adesso. Allora è la parola del regno. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno, cosa può fare? Può comprenderla o può non comprenderla. Cosa vuol dire comprendere? Prendere con sé. Far sì che questa parola diventi la luce della vita, la sapienza di quel che si decide, di quel che si fa, diventi il desiderio più profondo del cuore. Uno che la comprende, la prende con sé, fa parte della sua vita. Uno che non la comprende, che non la prende con sé, vuol dire che l'ha solo ascoltata e magari gli piace, ma non fa per lui. Lui ha già le sue luci, ha già i suoi desideri e non li molla. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, che succede? Viene il maligno e ruba. Il maligno è un ladro, ruba. Che cosa ruba? Cos'è interessato a rubare? Questa parola. Perché in questo modo quell'uomo rimane suo. Perché, come dirà San Pietro in casa di Cornelio, negli Atti degli Apostoli 10, tutto il mondo e tutti gli uomini sono sotto il potere del maligno. Sono già suo possesso. Viene la parola del regno per cambiare padrone all'uomo. E appunto per questo il maligno, che non vuol lasciarsi sfuggire gli uomini, porta via la parola, gliela ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Ecco qui che comprendiamo cos'è il seme seminato dal seminatore. È la parola. La parola del regno. Questo è il seme seminato lungo la strada. Venivano gli uccelli a portarla via, a rubarlo, quel seme. È il maligno che è interessato che nell'uomo non prenda radice la parola del regno. Che l'uomo la senta, sì, questo non disturba, ma che non l'ascolti, che non la faccia diventare la propria luce e il proprio desiderio. Il maligno viene e ruba, e così quell'uomo rimane come era prima, come non avesse udito nulla. Questo potete ricordarvelo qualche volta, quando si legge il Vangelo e non resta niente, quando si ascolta una predica e non si afferra una sola parola che Dio può averci detto. È segno che è venuto il maligno e si è portato via la parola. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso sui sassi è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, gli fa bella accoglienza, dice: che bella, questa sì è una parola. Questa sì è una bella predica. Con gioia, ma è superficiale. Ed è senza fedeltà. Basta una tribolazione o una persecuzione, una croce qualunque, sparisce la gioia. Uno quindi, quando arriva a ricevere la parola, comincia a pensare: cosa dicono gli altri? Mi approvano? Abbiamo l'esempio di Pilato, che davanti a Gesù, dopo essersi convinto che è innocente, che è uno che attirava anche la sua curiosità, è stato capace di dire: ecco il vostro re. Ma non è stato capace di dire: ecco il mio re. Per lui il regno dei cieli non è arrivato. La parola di Gesù, che per lui era anche convincente e bella, non è diventata sua, il suo desiderio. Ecco il vostro re. Interessante, lo riconosce re, ma non è capace di dire mio o nostro. Allora ecco qua, appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, cosa fa il discepolo allora quando arriva una tribolazione o una persecuzione? Farà quello che ha fatto Simone di Cirene. Dice: dà anche a me, Gesù, un po' del peso della tua croce, altrimenti rischia che viene meno, che non serve a nulla quella parola. Quello seminato tra i rovi o tra le spine è colui che ascolta, cioè ode la parola. Ma cosa c'è? Ci sono le preoccupazioni del mondo, cioè ci sono già progetti, sogni, e la seduzione della ricchezza, amore al denaro. Allora, quando ci sono questi e la parola non riesce a vincerli, o non lasciamo che la parola si sostituisca a questi sogni e al denaro, allora viene soffocata e di subito viene meno. Ha il cuore rivolto ad altro. Il regno non diventa il suo sogno. Abbiamo l'esempio di quell'uomo, lo vedremo tra alcuni anni, al capitolo 19. Quell'uomo ricco, capace di osservare tutti i comandamenti, ma il suo cuore non è tutto di Dio. Amerà il Signore Dio con tutto il tuo cuore. È capace di osservare i comandamenti, ma senza dare tutto il cuore a Dio. Per cui, all'annuncio del regno che gli viene fatto, vieni dietro a me, che sono il re, così fai parte del regno, lui preferisce voltarsi dall'altra perché ama le sue ricchezze. Anche San Paolo dovrà dire, seconda lettera a Timoteo capitolo 4, Dema mi ha abbandonato avendo preferito le cose di questo mondo. Quindi questa è possibile, una conversione alla rovescia, per uno che è già discepolo, ha preferito le cose di questo mondo. E questo fa piangere Paolo. Ma Gesù aveva già l'esperienza di Giuda, che lui chiamava amico, e gli ha dato nella cena un segno di amicizia, intingendo per lui il boccone. ma Giuda era già amico del denaro. E l'amicizia con Gesù non è stata capace di vincere l'amicizia del denaro. Finalmente, quello seminato sul terreno buono è colui, allora qui capite che sì, il seme è la parola che Gesù dona, gli insegnamenti che lui darà, o lui stesso che è parola di Dio. Quello seminato sul terreno buono è colui, quindi diventa seme anche colui che riceve la parola. E sarà seminato anche lui nel mondo. È colui che ascolta la parola, come gli altri, ma questo la comprende. La prende con sé. Ama il regno, ama il re del regno, lo attende, fa proprio desiderio il regno. Nella sua volontà c'è tutto quello che può edificare il regno dei cieli. Questi dà frutto. E quindi diventa gioioso, gioia, riceve lui gioia, ne ha da vendere, non da vendere, da distribuire. E produce il 100, il 60, il 30 per uno. Quelli che se ne intendono dicono che il grano che produce il 30 è già molto, è una produzione ricca. Il 60, immaginarsi, il doppio, e il 100 è il triplo, ancora di più. Cosa avrà voluto dire Gesù? Cosa possiamo comprendere noi? C'è uno che ha scritto un libro sul Vangelo di Matteo che ha intuito così, è un tedesco questo, vi ho messo il nome sul foglietto, il 100 per uno, è chi soffre persecuzione per il regno e si lascia perseguitare piuttosto che abbandonare il regno dei cieli. Il 60 è chi è capace di, per amore del regno, rinunciare alle ricchezze, alle cose di questo mondo, come Zaccheo, che per amore del regno, del re del regno, metà dei suoi beni ai poveri, e così ha dato gioia a molti. Il 60. E il 30 è chi non ha occasione, forse non ha ricchezze da distribuire e non ha occasione di dare la propria vita, ma tuttavia rimane fedele al re. Il 30 è già un prodotto. Vediamo un po' cosa ancora può essere questo, che non hanno grandi occasioni né di morire per il regno, né di dar via chissà che delle proprie cose. Porterà frutto per le generazioni che vengono. I suoi figli vivranno ancora di rendita della sua fede, del suo amore a Gesù, forse anche i suoi nipoti. ma uno, e questo è il 30, ma se uno ha rinunciato, ha dato esempio ai figli e nipoti di azioni più forti, diciamo, ecco che la rendita va avanti anche per i bisnipoti, il 60. Quelli che rimangono fedeli anche nella persecuzione, a rischio di morire, e magari qualcuno di essi muore, ecco che è il 100, il massimo. E questi li vediamo, per esempio, ce ne saranno tanti altri esempi, ma uno clamoroso è quello dei cristiani dell'Egitto, i copti, che sono sempre stati perseguitati. E per loro e per i loro giovani neanche parlarne di cambiare. Vivono la loro fede con una sicurezza, si lasciano uccidere come quei 21 martiri di pochi anni fa in Libia, vi ricordate, che sono stati uccisi dall'ISIS e che sono stati canonizzati dal loro Papa Tevadros, e il nostro Papa ha condiviso questa canonizzazione, per cui li teniamo anche tra i nostri, quei 21 cristiani copti. Nessuno di loro ha ceduto, gli è stato detto: poi salva la vita se rinneghi il tuo Gesù. E essi, morendo, pronunciavano il nome di Gesù. Il 100 per 1. Nel regno dei cieli ci sono molti posti, nella casa del Padre mio ci sono molti posti. C'è posto chi produce il 30, chi dà frutto al 60, chi dà frutto al 100. Nella casa del Padre mio, nel regno dei cieli, ci sono molti posti, e c'è un posto riservato anche a noi, perché Gesù l'ha preparato e quindi è già riservato, c'è su scritto il nostro nome. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.